E questo è il coro Fortunati Naviganti. Immaginiamo di navigare da Taranto, anche se si tratta del coro del popolo di Agrigento, dai giochi di Agrigento di Giovanni Paisiello, altro figlio probabile di Taranto, perché non si è sicuri esattamente di questo, ma abbiamo così spolverato alcune delle glorie musicali di quella terra, visto che abbiamo visitato il Marta. A proposito, ci ha raggiunto Laura Palmieri, buonasera, per
buonasera,
il nostro teatro.
Buonasera Andrea, agli ascoltatori.
C'è Marta anche qui.
Eh sì, c'è una Marta dal vivo, una Marta veramente, che si chiama Marta Dalla Via, e che insieme a Diego Dalla Via sono i protagonisti di questo nostro quinto appuntamento. Come dicevi, con tutto esaurito, il nostro mese dedicato al teatro è il quinto giorno, e stasera vi proponiamo, la dedichiamo questa serata alla nuova scena italiana, perché i fratelli Diego e Marta Dalla Via sono gli esponenti di una nuova generazione, nuove compagnie, sono i vincitori dell'ultima edizione del premio Scenario, quello del 2013, un premio biennale.
E sono stati anche nostri ospiti,
anche nostri ospiti, certamente, e che hanno vinto proprio con il loro testo. È un testo scritto da loro, interpretato da loro, che vi presentiamo questa sera, dal titolo già, come dire, particolarmente significativo di un argomento che mette in campo i conflitti generazionali, ovvero mio padre era come un figlio per me. Intanto salutiamo allora Diego e Marta Dalla Via, che sono collegati con noi dal Veneto, esattamente credo da Tonezza del Cimone.
Sì, sì, è vero.
Buonasera e bentornati allora ai nostri microfoni. Allora, da Taranto ci spostiamo, tra l'altro, Andrea, nel Veneto, in questa regione che in questi ultimi anni ha dato proprio linfa vitale al teatro italiano, perché non è un caso che i precedenti premi Scenari, il premio Scenario è un po' uno dei premi più ambiti proprio dalle nuove generazioni teatrali, sono stati vinti nel 2007 proprio da Babilonia Teatri, che abbiamo ospitato nel nostro mese di tutto esaurito il 2 novembre, da Anagor, che lo ha vinto nel 2009, dal collettivo Foscarini d'Agostin Nardin, e nel 2013 dai Fratelli Dalla Via. Dunque è una terra, appunto, che produce nuovi linguaggi per la scena. Voglio ancora, prima di dare la parola ai nostri ospiti, ricordare che ci sono stati altri due spettacoli con i quali i Fratelli Dalla Via si sono segnalati. Il titolo è del primo spettacolo del 2010 di Marta Dalla Via, di e con, era Vanity Fair, proprio una sorta di carrellata di personaggi grotteschi che raccontavano un po' il rapporto conflittuale che i nostri ospiti hanno con la loro terra d'origine, e poi Piccolo Mondo Alpino, uno spettacolo scritto e interpretato dai due fratelli che, oltre ad essere una compagnia, sono anche proprio fratelli realmente nella vita. Allora, uno stile grottesco, ironico, ma molto spietato, quello dei Fratelli Dalla Via, per raccontare questo miracolo del Nord-Est e anche il suo crollo. Una fotocopia sbiadita del sogno americano, come dite nel vostro spettacolo. Mio padre era come un figlio per me, ma sono, ecco, così diversi questi giovani del nord, o comunque questa generazione del nord, del nord-est, che voi raccontate. Chi mi risponde per prima, non so se Marta o Diego, decidete.
Diego, direi.
Ecco.
Beh, diciamo che effettivamente il nostro racconto è collocato in una terra che è quella che in certo modo conosciamo meglio, che è il Veneto, questo Veneto che ha conosciuto un grande sviluppo economico e poi appunto una fase di crisi come quella che riguarda tutto il mondo, e in particolare appunto il mondo occidentale. Quindi è effettivamente un luogo individuato, ma è anche nelle nostre intenzioni un occidente generico, quello che raccontiamo. Quindi questi giovani sono nel Veneto, ma sono nel mondo così come lo conosciamo, quindi sono in questa società che è effettivamente la società di questa dittatura, in qualche modo, della ricchezza, della bellezza, del successo, che in qualche modo mettiamo in discussione anche con il nostro lavoro.
Certo.
O almeno ci proviamo.
Allora, il titolo, già appunto dicevamo, è significativo di questo conflitto, appunto, no? Generazionale. È stata definita la vostra una cupa parabola del conflitto generazionale. C'è un rovesciamento dei ruoli, no? Sin dal titolo che appunto avete scelto. Si parla sicuramente, Marta, sì, di questa crisi, di questa crisi anche del rapporto tra padri e figli, si parla del futuro delle nuove generazioni, insomma si mettono in campo tanti tanti temi, ma credo che voi li abbiate, forse anche per la prima volta originalmente, presi da un'angolatura un po' diversa, cioè voi parlate di quel luogo, diciamo, di quel posto dove il sole batte, non quello di dove invece il sole non batte mai e dunque in qualche modo è tutto già predeterminato. Cioè parlate di questi giovani che, come voi dite, sono nati nella Cipria.
Sì, esatto. Noi non mettiamo in scena dei ragazzi che sono in crisi o che hanno dei problemi, ma mettiamo in scena due fratelli che consideriamo dei privilegiati, o come proprio diciamo nello spettacolo, vittime del privilegio. Quindi ragazzi che invece hanno avuto tutto dalla vita, tutto apparentemente dalla generazione precedente, e questa cosa gli provoca solamente della insoddisfazione e comunque non elimina il desiderio di uccidere i padri, quindi di superare comunque la generazione precedente. Questo spettacolo è secondo me tratta di eredità ed ereditarietà in un certo senso. Quindi c'è un'eredità fatta di beni e saperi e anche di cose negative che viene passata da generazione in generazione, ma in questo caso, visto che poi parliamo anche di una famiglia, parliamo anche di ereditarietà in senso genetico e legami di sangue, come se fossero anche questi ancora qualcosa che persiste, permane e che non rende possibile delle volte il superamento di certi problemi, di certe difficoltà.
Certo, dicevate prima, diceva Diego appunto, che dal Veneto ci si apre poi a delle tematiche insomma più universali, insomma molto italiane, occidentali come diceva, però sicuramente anche per voi, credo come per tante delle nuove leve diciamo della scena italiana, si parte anche sempre molto dal proprio, no? Dall'autobiografico, è così?
Sì, certamente, indubbiamente sì. Sia nel senso dei temi, quindi andiamo a raccontare un'area industriale che in qualche modo ci è vicina, che ogni giorno vediamo con i nostri occhi, sia in termini appunto linguistici in particolare, cioè utilizziamo effettivamente una forma vicina al dialetto, che è la lingua che normalmente qui si parla e che anche noi abitiamo nel quotidiano. E quindi appunto c'è effettivamente una partenza che è quella dei legami, anche se non vengono sempre riconosciuti, con la terra che è il Veneto. Quindi nell'uso del dialetto, nell'uso degli elementi anche che ci riescono più facili, sia in termini di scrittura che di interpretazione. Credo che in un certo modo sarebbe più difficile per noi andare sulla scena a rappresentare delle figure laddove non avessimo in bocca questa lingua, insomma, che ci appartiene.
Certo. C'era Andrea Penna che voleva farvi una domanda.
Sì, una domanda forse un po' ingenua magari, ma nel vostro racconto, che appunto, come Laura indicava, rovescia molti elementi e giustamente presenta una situazione così complessa, così critica, voi indicate, non dico delle soluzioni, ma un bandolo da seguire per la matassa, individuate una luce al fondo del tunnel, o non lo volete fare, non è questa la vostra missione, oppure non è possibile?
No, cioè, alla fine di questo spettacolo, adesso non so come svelare e non svelare,
sì,
diciamo così, però c'è un foglio bianco, c'è qualcosa che da scrivere, e ci siamo preoccupati di dire che vogliamo che ci sia questo foglio e che non sappiamo bene cosa ancora scrivere, ma che ci stiamo arrivando, quindi sì, proponiamo una soluzione in positivo. Vorrei dire quasi, è un invito a desiderare ancora, questa è l'eredità che vogliamo.
Ecco, se Marta per no, e Diego dalla Via, per non scoprire poi del tutto ancora quello che i nostri ascoltatori tra poco sentiranno, ecco, questa versione che voi avete fatto del vostro spettacolo, che tra l'altro è in tournée l'8 di novembre, sarà al Teatro Civico Garibaldi a Settimo Torinese, poi proseguirete, credo, la tournée insomma in altri teatri italiani. È un adattamento per la radio, noi non vedremo, gli ascoltatori non vedranno quello che invece vedranno gli spettatori in teatro, non vedranno i costumi kitsch che Giada, la sorella, ecco, cambia continuamente, gli occhialoni piuttosto vistosi di Lori, il fratello, tutti i boeri che però peraltro credo sentiranno i nostri ascoltatori, questi cioccolattini che voi mangiate e che sono lo spunto insomma per un gioco, per un gioco anche un po' insomma crudele, non vedranno queste casse colorate che voi accumulate in scena e che spostate e che creano e diversificano tanti ambienti. Ecco, come avete lavorato per noi, per la radio, per Radio 3, per Tutto Esaurito?
Beh, abbiamo provato ovviamente a fare a meno di questi elementi, concentrandoci sulla parola e sul testo e anche in qualche modo reinventando questa dinamica del gioco che appunto nello spettacolo facciamo con dei cioccolatini che ingurgitiamo, e qui in questa versione radiofonica invece troveremo un altro tipo di gioco che spero sia riconoscibile. Effettivamente la scena che costruiamo è molto simbolica, quindi in qualche modo ci sta di non vedere, è comunque un luogo sospeso quello che portiamo sulla scena, anche se è molto colorato. E su questo magari c'è un po' un limite, perché ecco, immaginiamo dei colori vivaci, un po' acidi in questa scena, e proviamo assieme a capire anche i tipi di materiali con cui è fatta la scena, sono la plastica colorata appunto e il legno da una parte. I costumi che non vedremo sono costumi di persone che provano ad andare oltre in tutti i modi, anche nell'esagerazione di vestire i panni di questo presente confuso in maniera proprio spinta, cioè sono delle rock star del cambiamento in qualche modo.
Sì. E un'ultima cosa, Marta dalla Via, nello spettacolo c'è anche una citazione shakespeariana, credo, perché insomma questa generazione che si domanda se essere o non essere, insomma sì, forse c'è, no? Un riferimento ad Amleto.
Sì, c'è molto, diciamo che non è neanche la prima volta in una delle nostre drammaturgie dove ci troviamo a citare Amleto in maniera più o meno velata. Qui proprio a un certo punto Loris dirà: io non ho avuto lo spirito di mio padre che è venuto a parlarmi, a dirmi come fare. Ecco, diciamo così. Non ho avuto la possibilità di parlare con lo spirito di mio padre e mi sono dovuta arrangiare. Quindi sì, c'è molto sia relativamente all'essere e non essere, e questo è tangibile proprio negli atti che vengono fatti in scena, perché la riflessione sulla vita e sulla morte è presentissima, ma anche proprio in relazione con la mancanza del padre o con un tradimento, ecco, sì, in atto.
E lo sottolineano bene anche le musiche e i pezzi delle canzoni che proprio voi usate come drammaturgia all'interno del vostro spettacolo, e voglio citare il Teatro degli Orrori, questa band italiana rock, voi avete usato alcuni brani da un loro album Il Mondo Nuovo, e c'è questo pezzo appunto dove si dice è colpa mia, riferito sicuramente ai padri rispetto ai figli, giusto?
Beh, questo
è da vedere.
C'è una condivisione di queste colpe. Quindi vale per i padri, ma purtroppo non solo.
Allora lasciamo il giudizio ai nostri ascoltatori. Andrea Penna,
a proposito del 3355634296, se poi volete commentare quello che ascolterete.
Certamente, allora ci prepariamo all'ascolto di Mio figlio era come un padre per me, di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via. Lo spettacolo, lo ricordiamo, ha vinto il premio Scenario 2013 e anche il premio Istrio Castel dei Mondi nel 2014, un premio dato alla compagnia e al suo lavoro nel complesso. Grazie di essere stati con noi e buon ascolto e buon tutto esaurito.
Grazie a voi, buona serata.
Tedio domenicale, quanta droga consuma. Tedio domenicale, quanti amori frantuma. Tedio domenicale,
pronti, partenza, via!
Pari.
Col pari vinso mi.
Col pari si ripete. Repetita iuvant.
Pronti. Partenza. Via. Ho visto il futuro.
Adesso.
In ospedale dall'ortopedico quando ho fatto i raggi. Le radiografie sono sfere di cristallo che non sbagliano mai perché quello lì è il futuro. Scogliosi o no. Femori, casse toraciche, scheletri, ossi. Ossi, ossi.
Ossi, ti.
Guarda che perché mi è sotto gli occhi tutti i giorni, allora non vedi. Dimagrire è come il futuro.
Il presente invece se ingrassare, a quanto pare.
Il futuro non arriva tutto in un colpo, arriva a tocchetti, così uno si assuefa e non se ne accorge.
Quindi il futuro se tutti sti tocchetti del presente che passa.
E in questo tocchetto di presente ho il metabolismo che non ha voglia di lavorare.
Licenzialo.
Non mangio mai, mai. Passo la giornata a fare body checking.
Body checking.
Controllo del corpo. Me peso, me speccio, pissego gli ossi. Me peso, me speccio, controllo il grasso. Me peso, me speccio. È che non sono come te che mangi come un vitello e resti sempre magro.
Mangio come un vitello, ma lavoro come un cane. Giada, io lavoro. Lavorare, 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 lavorare. Morirò di fatica per dimostrare che il lavoro non serve a niente.
Guarda che dovresti fare qualcosa di più estremo se vuoi morire.
Terrorismo.
No, intendo quegli atti estremi che vanno di moda adesso.
Bondage.
Ma che è? Quella lì è la fine delle soppresse.
Gang bang in Luganega.
Io parlo di quei tosi là, quei ragazzi che si buttano giù dal terrazzino dell'albergo diretti in piscina.
Un tuffo.
Balcony.
Un tuffo.
Alla maniera di Ibiza o Maiorca.
Alla maniera dei vecchi padri del cinema italiano.
Carlo Lizzani.
E Mario Monicelli.
I ragazzi della terza età.
Alla faccia delle mode giovanili.
Ai bowling allora.
Ai bowling? Che roba sei?
Questa nuova moda che invece di bere il Negroni, te lo butti diretto in un occhio. Va che te imbriaghi tanto prima.
Certo, te puoi bevere il doppio.
Allora non ti resta che il flambè.
Che c'ha sempre a che fare con i cocktail?
Niente affatto. Autoimmolazione.
Autoimmolazione, cioè praticamente darsi fuoco da soli.
In pratica.
In una mano l'accendino, nell'altra il deodorante spray.
Mi pare già di sentire l'odore dei peli de pollo.
Monaci tibetani flambè, precari arrostiti davanti al collocamento, debitori caramellati alle slot machine.
Oh, ma guarda che questi qua si brusa per protesta, mica per scaldarsi fora.
Scartato dal grande fratello, si dà fuoco davanti alla sede del PD.
Calmino, Lori, noi non possiamo mettere sullo stesso piano gente col tatuaggio Mediaset e i martiri contemporanei.
Perché no?
Per buon senso.
Quindi per buon senso dobbiamo praticare una distinzione tra suicidi e martiri.
Certamente.
Guarda che l'unica differenza sta nell'audience. I suicidi muore nella solitudine, i martiri nella pubblicità.
Comunque mi lo faria.
Giada, la torcia umana. Progettino un po' ambizioso per uno che non riesce neanche a bruciare le calorie.
Il futuro Potrebbe essere un grande rogo.
Un grande rogo?
Sì, giusto per bilanciare il diluvio universale. Fuoco, fiamme, strati di fuliggine ovunque, tranne che a casa nostra, perché noi altri avevamo porte tagliafuoco, tendine ignifughe, allarme antincendio.
Ma non dobbiamo mai provare se tutto funziona.
Vero, bisogna riattentare.
Vado a prendere del cherosene.
Vengo cami.
Giada, scherzavo.
Mi no, ascolta un attimo. Non potemo mia fare le robe come che le sei sempre sta fatte?
No.
Voglio dire, demo che fuoco alla casa! Uccidiamoli con un coltello, con un martello, con un fucile, con un cacciavite, con qualcosa che...
Giada, non è la gita delle superiori. Sono stanco di ripeterlo. Il modo migliore per ammazzare un genitore senza lasciare tracce? Se copargli i fiori e lasciar smarcire i genitori nei sensi di colpa.
E nel nostro caso il modo migliore è se che uno tra me e te muoia suicida.
Mi voglio finire sui libri di storia, non sul giornale di Vicenza. Tu, cuoque brunte figli mi.
De bello civili.
De bello gallico.
De bello valdastico.
Pronti.
Partenza.
Via.
Lori, ma secondo te è più facile finire sui libri di storia o vincere al Superenalotto?
622.614.632.
Come?
1 su 622.614.632. La possibilità di vincere al Superenalotto.
Beh sì, però ogni tanto c'è anche qui che vince.
Il 100% di coloro che hanno vinto avevano giocato, statisticamente parlando.
Statisticamente parlando? Guarda che la statistica è quella cazzata che dice che un uomo con la testa nel forno e i piedi nel frigorifero ha una temperatura nella media.
Così va il mondo, Giada. 50% al freddo e 50% al caldo, 50% obesi e 50% denutriti. L'uomo medio non esiste. 50% perde
e 50% vince. Migo vinto e mi decido. Decido che l'aspettiamo di drio al divano con quattro pignate antiaderenti. Quando in riva gli impienemo de parche e incenemo la rapina.
Il modo migliore per ammazzare un genitore senza lasciare.
Sì, te lo che pena di.
Repetita Juve.
Giova a chi?
A te no, de certo, visto che non te vuoi capire. Ragiona. Qual è il simbolo per eccellenza del potere del papà?
La ditta.
Intendo dire il simbolo per eccellenza del potere di un genitore.
L'eredità.
I figli di Dio padre. Noi altri siamo la sua eredità, non viceversa.
Una magra ricompensa se continua a digiunare.
Morire di bellezza sarebbe perfetto, se che l'anoressia non fa proprio partise massa.
Massa, massa muscolare.
Massa difficile. Bisogna incarnare il suicidio, farlo vivere.
Ma fammi ridere, dai. Far vivere il suicidio.
Sì, far vivere il suicidio. Serve un contagio, un'epidemia. Bisogna iniettare il virus del fallimento.
Pellagra.
La pellagra, sì. Sì, la pellagra. Il delitto perfetto, in linea con la nostra geografia, con la nostra storia. Demenza, diarrea, depressione, decesso.
Da domani solo polenta.
Polenta c'è.
Polenta biotta.
E per integrità morale usiamo solo mais maranto.
Il delitto perfetto.
A chilometro zero.
Col patrocinio della Camera dei Commerci.
Sì.
Lori, ma quanto tempo che vuole a morire de pellagra?
Anni.
Ma anche con la polenta istantanea?
Anche con la polenta pronta.
Mangio 10 boeri al giorno. Ogni boero 75 calorie, alla faccia dei Mon Cheri che genera solo 53. Alla fine della fiera, i Mon Cheri ise dei boeri light. Comunque, nutrizionalmente parlando, i boeri sono molto meglio della polenta, perché in un colpo solo mangio frutta, dolce e ammazza caffè.
Ho il dovere di avvertirti che con 40 boeri ti ritirano la patente.
Oh, mica me frega. La patente non ce l'ho. Ho ambizioni più grandi che gonfiare un airbag. Sgonfiare me stessa e volare in cielo.
La domenica mattina il terzo giro di spritz lo offriamo noi. Il bar della sorella del prete, la Lidia. Nella prima mezz'ora dopo la santa messa le vendite di aperitivi subiscono un incremento del 100%. Raddoppiano. Se il prete è tuo socio, anche Dio è nel business.
Lo sveglia.
A me non me ne frega un cazzo. Ciappo 7 euro all'ora in nero. E quei skate che guadagna il papà in un mese potrebbero comprarsi il bar, il prete e anche a Dio, se solo sapessimo cosa farsene. Io non lavoro per guadagnare. Io lavoro per lavorare. Il fine giustifica il fine.
Mangia. La notte porta consiglio.
Siamo nati nella Cipria perché siamo figli di uno che è nato povero e che è diventato ricco. La prima generazione ha lavorato, la seconda ha lavorato e risparmiato, la terza ha lavorato, risparmiato e sfondato. Poi siamo arrivati noi.
Sveglia.
Pavimenti in legno Rougon, di Rougon Graziano. Papà è stato il primo a capire che il legno poteva essere un lusso anche senza essere esotico. Ma quale ebano? Bagolaro della Valpolicella, noce del Brenta. C'è gente che non può camminare su un pavimento normale e così ne sceglie uno che costa 10 volte tanto.
Mangia. La notte porta consiglio. Dentro di te c'è così tanto amore da rifare il mondo intero. E non si direbbe. Sveglia. Devi lavorare. Spezzare la schiena dei giorni feriali. Mangia. Ti prego. Mangia qualcosa, sai, pelle e ossa. Dormi.
Siamo nati nella Cipria perché abbiamo una mamma col nome da matrigna, Ginevra Macar. Una mamma che è stata reginetta di bellezza, che vive in un salotto di cellofan, che mi prepara pollo dopato, omeopaticamente però, perché mia mamma ha una figlia sola e quella figlia arriva sempre prima.
Prima qualità, primi per fatturato, primi per ordinativi nel nord Italia. I Rougon sono in tutti i posti che contano, persino al MoMA di New York. Tu sei lì che ti guardi una bella zuppa Campbell di Andy Warhol e ti scordi che stai calpestando un Rougon. È così che abbiamo sfondato, coi piedi per terra. A prima vista io potrei sembrare un fallito. Infatti, io fallisco quotidianamente, ma applicando un metodo scientifico, rigoroso, programmatico, sono un fallito di successo. Appena ho finito le scuole medie, mi sono detto che non avrei più messo piede in falegnameria. E così mi sono iscritto all'università. E per pagare le tasse sono diventato il guerriero terrorista dell'industria dell'aperitivo. Una specie di Robin Hood al contrario. Rubo lo stipendio agli operai di mio padre che escono da mensa. Alcolizzati professionisti che lavorano tutto il giorno, tutti i giorni. E alla domenica mattina se ne vanno in giro con l'anima purificata e il fegato imbottito di coloranti alcolici.
Santa Caterina da Siena, digiuna con me. Santa Chiara d'Assisi, digiuna con me. Margherita da Foligno, digiuna con me. Colomba da Rieti, digiuna con me. Per avere un corpo aerodinamico e volare in cielo.
Tra un macchiatone e un tramezzino porto avanti i miei studi. Ricerca etnografica sul campo, o meglio, sul banco. L'assunzione di un adeguato numero di spritz a stomaco vuoto infonde un'immotivata fiducia nel futuro. L'aperitivo trasforma la tua vita in una storia che ti dà ragione. Sei il nostro quarto d'ora di celebrità, la metafora liquida del nord-est, un vago ma diffuso benessere che per un po' fa dimenticare la fame, ma ben presto lascia dietro di sé briciole di patatine e acidità di stomaco. Siamo tutti uguali di fronte al bancone, tutti uguali nei fallimenti.
Santa Caterina da Siena, digiuna con me. Santa Chiara d'Assisi, digiuna con me. Margherita da Foligno, digiuna con me. Colomba d'Arieti, digiuna con me. voi che per prime siete morte denutrite nel nome del Signore, digiunate con me per avere un corpo aerodinamico e volare in cielo. Prima il futuro non lo vedevo, altrimenti mi sarei uccisa prima. Prima! Il suicidio ideale, beh, poteva essere il giorno della mia prima comunione, perché avevo un bel abito bianco, una coroncina di fiori di stoffa e un orologio col fondo di madreperla nuovo. Un outfit perfetto per morire da bambini. Mi metto in fila per ricevere l'Eucaristia. Mastico, mando giù e comincio a stare male. La particola ha due sole calorie, ma molto amido di frumento. Il corpo di Cristo, in pratica, zeglutine. Ma a quel tempo non lo sapevo che le cose sarebbero andate così. La vita mi sembrava una cosa carina da fare, in fondo la fanno tutti, e la celiachia non era ancora così in voga. Così l'ho detto al prete, e lui mi ha fatto fare la comunione solo col vin. Vin e acqua. Praticamente un spritz. Ma col vin rosso. Rosso. Rosso.
Sangue sui binari. Ennesima vittima della crisi nel Vicentino.
Imprenditore.
O imprenditrice.
Passato da Equitalia.
E schiacciata da Trenitalia.
Come che cambia le robe?
Cambia le robe.
Nel giro di un quarto d'ora siamo passati da essere la locomotiva d'Italia
a passarghe sotto.
Poaretti.
Poaretti, Giada. Mi dico, se uno gada a coparse, occorre par forza che gli rompa i coglioni a tutti quei che gada andare a lavorare.
Chissà che casin nettare i binari.
Se non lo sai, ci sono delle ditte specializzate.
Oh, magari manderanno qualche studente di medicina in stage.
Coi tempi che corre, l'unica roba certa se chi gli manda il conto a casa del morto.
Coi tempi che corre, al morto, i che fa rimborsare il ritardo del treno.
Trenitalia non perdona, Equitalia non condona.
E se fosse il papà?
E se fosse la mamma? Potrebbero appartenere a Graziano Rugon i resti umani rinvenuti sul luogo dell'incidente ferroviario nei pressi della stazione di Vicenza. Alla base dell'estremo gesto, le crescenti difficoltà dell'azienda di famiglia, leader mondiale nel settore delle pavimentazioni in legno.
Irreperibile la moglie, ex reginetta di bellezza e ballerina Ginevra Macar, che da qualche giorno si trovava in una clinica svizzera per un intervento chirurgico.
Nessuna dichiarazione da parte dei figli del Rugon, chiusi nel villino di famiglia, comprensibilmente addolorati e sconvolti. Giada, vuoi la notizia buona o quella cattiva?
Prima la buona.
Fuori uno.
E vai!
E bevilo, 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 tutto d'un fià.
E la cattiva?
Siamo finiti sul giornale di Vicenza. I nostri sforzi, il nostro progetto, tutto ridotto a un trafiletto de cronaca. Pagina 22, colonna di destra.
Prigionieri dell'attualità.
Se ti dico Rugon, cosa ti viene in mente?
La ditta.
Esatto. Prima saremo i figli di Rugon pavimenti in legno. Adesso siamo i figli di Rugon binari del treno.
I fioi di quello che si è tolto la vita.
Prigionieri dell'attualità.
Per l'eternità.
Giada, bisogna darsi una mossa.
Giusto, i padri hanno sette vite, come i gatti.
Bisogna impedirgli di avere l'ultima parola.
Sì.
Se che sia un testamento, dovremmo trovarlo.
Prima che torni a mamma.
Prima che lo legga chiunque altro e che sia un solo posto dove che il può essere.
Non me lo sarei mai aspettata dal papà.
Bisogna ammetterlo, una mossa a sorpresa.
Proprio adesso che la mamma s'è via.
Giada, La mamma c'è sempre via, ormai la sei più in clinica che a casa. Una donna, acqua e silicone.
Tasi, ma sento che a me in casa mi par di sentire ancora l'odore del papà.
Sento perché?
Suggestione!
No, Giada, sai che la casa sa quell'odore lì. Perché se è tutto suo, il pavimento, le perline, la malta fina, il cemento armato.
Ma secondo te perché buttarsi sotto un treno con tutti i travi che avevamo in casa?
Con tutti i travi che c'è nel capannone.
Già, perché?
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 Perché probabilmente se si attaccava su arrivavano in tempo.
E ti lo gavarissito salvato.
Giada era mio padre. Oh. Allora l'ho tolto in braccio.
Per pietà?
Per vendetta?
Perché la vita è palindroma.
Ma che ne so, Giada, non sai che lo spirito del papà mi sia apparso nella notte in forma di fantasma? Io sono l'anima di tuo padre. Io sono l'anima di tuo padre. Io sono l'anima di tuo padre. Se mai mi amasti.
Capra.
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 Vendica
capra.
Il mio
capra.
Fallimento.
Capra. 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 Capra.
Il buffone.
Io sono l'anima di tuo padre.
Lori, ma secondo te noi altri siamo vittime o privilegiati?
Mi sento privilegiato solo quando che pesto una merda.
In che senso?
Porta fortuna.
Sì, ma te che pur sempre le scarpe che spussa.
Appunto, non solo che pesto una merda, ma devo anche ringraziare il cielo.
Ecco, sì, magari il tempo che te guardi in su e ti arriva pure una merda in un occhio.
Noi altri già da tutta la vita che avevamo il privilegio di essere vittime. Noi altri siamo vittime del privilegio.
Miei cari figli, con voi ho sorriso e pianto. Oggi vi ringrazio e domani scompaio. Vi prego di accettarlo. Ho fatto di tutto per questa famiglia e non se ne è mai accorto nessuno. Nonostante tutti i miei sforzi, qui rimarrei sempre una moglie trofeo e una madre imbranata. Moglie.
Trofeo.
Imbranata.
Giada. La mamma.
Tutto ciò che ci si aspetta da una miss è che sorrida, pianga, ringrazi e poi scompaia. La mia storia e le mie origini mi hanno spinto all'intolleranza verso tutto ciò che non è bello, è grande e perfetto. Nonostante le grandi ambizioni di vostro padre, il miracolo Nord-Est non è altro che la fotocopia sbiadita del sogno americano. Io non sono nata a Schio. Io sono di Quincy.
Quincy.
Cosa?
Quincy.
Io non sono nata a Schio. Io sono di Quincy, Illinois.
Illinois. Io sono di Quincy, Illinois.
Oh, visto che ti sei tanto bravo, va avanti ti.
Io non sono nata a Schio.
No,
sono di Quincy, Illinois. Un istante è il massimo che ci si possa attendere dalla perfezione. Il resto è solo la voglia di riprodurre quel momento perduto. Ginevra Macar, Miss Illinois, 22 ottobre 1977. Ecco cosa ho lasciato scritto sul mio profilo Facebook, l'Epitaffio 2.0.
Mi piace!
Non mi piace.
Sento quanti morti che gasi su Facebook.
Compresa la mamma.
30 milioni di morti.
Su Facebook.
Su Facebook e 10 milioni di ecografie.
Nome, cognome, fotografia, i profili Facebook sono praticamente delle lapidi.
E un giorno... nel futuro gli utenti morti sarà di più di quei vivi.
L'al di qua.
E vai.
E bevilo, 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 tutto d'un fià.
Il veleno sarà il mio rimedio estremo contro l'imperfezione. Rimedio che voglio mettere in atto dove sono nata, a casa mia, Quincy, Illinois. Dispongo che il mio corpo venga affidato al Natural Death Center di Springfield per le migliori e più avanzate procedure di
tanatoprassi, la cura estetica delle salme.
Vestizione, trucco, parrucco,
imbalsamazione.
Come un faraone.
Come una faraona.
Niente legno per la bara.
Niente legno.
Basta legno.
Basta legno.
Vetro.
Vetro.
E quando Forte Braccio morirà, imbalsamatelo e mettetelo accanto a me.
Tassidermia di Biancaneve con cane.
Now I'm fine.
Fine.
sveglia. Forse è l'ultima cosa bella che ci rimane. Eppure sembra ieri, mano nella mano, io e te, così preziosi. Dormi dentro di te, così tanto amore da rifare il mondo intero. Sveglia, devi lavorare, spezzare la schiena dei giorni feriali. I figli, si sa, hanno altro a cui pensare, non sanno quasi niente di te. Del resto, nemmeno io ti ho mai capita fino in fondo.
Sono dietro di te, altre volte sono dentro di te. Mamma, tu eri dietro, davanti e dentro di me. Stesso teschio, stesse caviglie fragili, stessi difetti odontoiatrici. Ti ricorderò per il tuo talento nello specchiarsi in tutte le vetrine, nelle posate, nella pellicola di alluminio. Mamma, una volta tu mi hai detto: io ti ho fatta figlia, e io ti disfo, beh, vale anche per me. Io ti ho fatta mamma e io ti disfo.
Attenzione! Gli oggetti nello specchio potrebbero essere più vicini di quello che pensi. Negli anni 90, per far fronte alla crisi economica, le ferrovie giapponesi hanno installato nelle stazioni specchi antisuicidio. Pensavano che restituire al soggetto la sua immagine avrebbe avuto un effetto dissuasivo. I se furbi giapponesi, come i veneti, non si lascia trarre in inganno dalla realtà. Se mi guardo al specchio, vedo l'espressione del papà, le sue smorfie, tutti gli errori che già conosco e ancora devo commettere. I se comodi specchi, i trasforma il tuo futuro in tutto quello che te sei già. Promettenti rughe su giovani volti.
Si proibiranno gli specchi in futuro. Proibiti, vietati, illegali. In un mondo senza specchi, l'anoressia non esiste. All'inizio ci sarà del casino, gente che va in crisi, con l'insalata tra i denti, o coi capelli schissati dal cusimo, le ride nei soli su per la faccia, ma dopo, quasi geneticamente, si svilupperà nelle persone un nuovo modo di essere coscienti di sé, più coscienti del dentro e del fuori, senza specchi.
Attenzione, gli oggetti nello specchio potrebbero essere deformati dalla comune idea di bellezza.
Ma se te lo succedere veramente?
No, Giada, sei un esercizio di scrittura creativa.
Cioè, secondo te, sto quasi tutto un teatro?
O forse una soap opera industriale per due soli spettatori?
Secondo te, il papà galletto sta roba quasi per quello che il sega copà?
Secondo te, la mamma se n'ha negli Stati Uniti d'America?
Ma prima o dopo sega andà in Svizzera?
Magari la sega cambia i connotati per iniziare una nuova vita altrove.
Magari proprio col chirurgo che la ga operà.
Magari in realtà il cadavere sul binario appartiene al chirurgo.
Chirurgo che ga cambia i connotati anche al papà?
Che che tutto rifatto ha raggiunto la mamma. Entrambi si pronti a ricominciare il sogno.
Il sogno americano di Hugo Macar, volume secondo.
Giada, basta caseggiare. Ricordati che per credere nel sogno americano bisogna essere un fiatin dormensà. Né tragedia, né commedia.
Sì, lo so. Semplicemente un sequel.
No, Giada, questa è una puntata pilota.
Oh, una puntata pilota? Di una serie tutta nostra?
Sì, ma non c'è niente da ridere. Da oggi in poi tutto quello che te hai imparato non vale un cazzo. Ricordate che non c'è niente che te prepara il suicidio dei tuoi genitori. Questo è l'episodio zero.
Gli eredi senza regno, parte 1.
Noi non finiremo come loro, finiremo come noi.
E vai!
E bevilo, 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 tutto d'un fià.
E l'ha bevuto tutto, non gli ha fatto male. L'acqua fa male, il vino fa cantare.
Giada, vuoi la notizia buona o quella cattiva?
Prima la cattiva stavolta.
So come trovare il testamento del papà.
E come?
Basta ragionare come Graziano Rugon.
Essere puntuali.
Essere artigianali.
Essere originali.
Essere perversi.
Beh, perché la sarebbe una brutta notizia?
Perché il testamento è là.
Sotto il pavimento.
Inciso a mano. Gentili figli, cara moglie, vi prego innanzitutto di non scandalizzarvi per i sinistri avvenimenti delle ultime ore. Siate forti. Quanto avvenuto non è destinato alla rovina, ma alla correzione della nostra stirpe. Ho lavorato per quasi 40 anni, dalle 14 alle 16 ore al giorno, sabati compresi. 14 ore per 6 giorni, per 50 settimane, per 38 anni. Credo che questo fosse il tipo di vita a cui ero destinato. Ho vissuto per il domani. Oggi l'unica cosa che mi resta è il ricordo di un passato migliore.
Il capannone, gli uffici, le fiere, l'odore del legno. Tutto questo già mi manca. Ma come l'operaio aspetta la fine del turno, così io ho contato le notti di affanno. Quando la Valsugana Design ha dichiarato fallimento, noi avevamo appena ultimato la posa del pavimento nel loro nuovo atelier. Un mosaico di ciliegio di 720 metri quadrati. Un capolavoro. Pensavo ci saremmo ripresi, che saremmo ripartiti. In fondo partire da zero è sempre stata la nostra specialità. Uno come me prende e riparte in Romania. Ma la tristezza non si può delocalizzare. Non è scaricabile, non è fatturabile.
Equitalia, le banche, la guardia di finanza, l'ispettorato del lavoro. In casa mia non c'è più niente che mi appartenga veramente, eccetto Macduff. Ho lasciato precise disposizioni agli uffici per la gestione di questo delicato momento. C'è liquidità per i prossimi 3 mesi, poi non rimarrebbe che la strada della liquidazione volontaria. Non lasciate che si prendano anche la nostra storia.
Né lo Stato né altra autorità possono disporre di un uomo morto. Vi prego di spargere le mie ceneri nel giardino davanti al capannone, in quella terra avara dove tutto è cominciato. E quando Macduff morirà, crematelo e mettetelo accanto a me. Ricordatemi per quello che ero: un padre e un falegname.
Il codice del cavò è 0, 1, 2,
3, 3, 2, 1, 0.
Cosa sei?
L'eredità.
Polenta.
Lingotti da 1 chilogrammo.
Il modo migliore per ammazzare un figlio.
Senza lasciare tracce, se coparghi i genitori e la sa smarsire i fiori nei sensi di colpa, già da negare ugual piano.
Denunciamoli per plagio.
Mi sembra un po' tardi per brevettare il suicidio.
Allora presentiamo un esposto per abbandono della prole.
Peccato che siano morti.
Bisogna fare un'azione. Un'azione che sia d'esempio per tutti.
Una class action.
Sì. tutti figli contro i padri.
Non avendo espresso alcuna intenzione in merito, chiediamo un risarcimento per tutti i danni derivatici dall'inconveniente di essere nati.
Chiediamo un risarcimento per le illusioni dell'infanzia.
Un risarcimento per il debito pubblico.
Un risarcimento per le delusioni dell'adolescenza.
Un risarcimento per i danni ambientali, per il consumo delle risorse, per il peccato originale.
Sì, un'azione legale con milioni di firmatari.
E un testimonial d'eccezione.
Chi?
Gesù Cristo.
Una class action contro Dio.
Padre, bisogna portare la logica del ribaltamento alle sue estreme conseguenze.
E da dove cominciamo?
Dalla fine.
Quindi, a partire da questo momento, siamo noi altri i padri.
Esatto, Giada. Serve una specie di educazione al contrario. Un funerale didattico.
Un funerale?
Didattico!
Ma come facemo senza corpi?
Se sacrifichiamo noi altri.
Come Gesù Cristo.
Giada, che abbia inizio il futuro. Nel nome del Padre, dei figli e dello Spirito Santo.
Pronti?
Partenza, via!
Rendo onore a chi mi ha preceduto, fra mille errori abominevoli credenze mi ha fatto vivo sopravvivere e crescere. Il mondo è complesso, incantevole, difficile.
Rendo onore a chi mi ha voluto, mille mille errori e abominevoli presenze. Io sono vivo, sopravvissuto, cresciuto, e il mondo è difficile.
Salve, originetta di bellezza, Miss Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli d'America. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa zona industriale. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi pieni di lifting e mostraci dopo questo rito tabù il frutto rifatto del seno tuo, o clemente, o pia, o dea dell'anoressia.
Padre morto, che sei nel celofan, hai santificato il tuo cognome, venduto il tuo legno, costruito la tua eredità, come in cielo e così in terra. Oggi sei finito sul giornale quotidiano, lasciando a noi i tuoi debiti, così come noi li lasceremo ai nostri creditori. Ma non ci indurre in successione e liberaci dal male.
Amen.
Sorella, la morte è comune eredità di tutti gli uomini. Dobbiamo rallegrarci e gridare vittoria, perché accettando in eredità il corpo morto del passato, siamo chiamati a sovvertire il fallimento del presente. Oppressi dalla schiavitù della colpa e accecati dalle seduzioni del mondo, abbiamo divorato il possibile e reso superfluo il futuro. Ma oggi, per ironia della storia, siamo chiamati a farci carico di questo spirito di adozione filiale. Celebriamo dunque questo sacrificio di riconciliazione per i nostri fratelli Graziano e Ginevra, affinché scompaia in noi ogni traccia di umana fragilità. Rinunciate al PIL, agli indici di ascolto, ai concorsi di bellezza, al miracolo nord-est, al sogno americano, a questa dittatura del successo travestita da democrazia.
Rinuncio. Rinunciate agli addominali, alla mastoplastica additiva, all'allungamento del pene, al sondino nasogastrico, all'accanimento terapeutico, all'imbalsamatura preventiva di un corpo destinato a morire giorno dopo giorno.
Rinuncio.
Rinunciate ai social network, ai libri di storia, al giornale di Vicenza, a questa smania di voler lasciare un segno che nasconde solo la paura di non esistere abbastanza?
Rinuncio. Rinunciate alla fine della storia, al post-contemporaneo, al post-apocalittico, al ciclico imborghesimento di ogni rivoluzione, a questo essere sempre il portavoce di qualche cimitero?
Rinuncio!
Credete nella violenza della verità, nella vitalità della barbarie, nella follia dell'amore, nella contraddizione come codice di interpretazione del mondo?
Credo! Credete nell'errore, nel dubbio, nella paura, nella stortura? Credete nel valore formativo del fallimento e nella forza catartica della crisi?
Credo!
Credete che dopo aver vinto su una fame millenaria, questa stanca e sazia civiltà possa ritrovare l'appetito di un desiderio vitale?
Credo! Credete che sia questo il posto giusto? Che sia maturo il tempo? Che tocchi a noi, qui, ora, farci carico dell'onore e dell'onore di dare vita a qualcosa che ancora non conosciamo? Credo! Sorella!
Fratello!
Nel giorno in cui celebriamo la vittoria sul passato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere a vita nuova. Apriamo dunque il nostro spirito al cambiamento per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Padre!
Colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, se siamo diventati indifferenti, più poveri, più tristi e meno intelligenti, perché non mi curo delle tue speranze. È colpa mia. Se siamo diventati indifferenti per piccoli egoismi e altrettante bugie e nessuna spiegazione, è colpa mia che non mi curo delle tue speranze per piccoli egoismi e altrettante bugie. Sarà tuo.